crescono simili.
Ed ecco quindi svelati gli ospiti di oggi. Abbiamo con noi il collettivo Zedek, collettivo decoloniale ebraico che si è formato circa 2 anni fa ed è un collettivo di persone che lotta contro il razzismo di Stato e lotta per la fine dell'apartheid israeliana nei territori palestinesi occupati. Allora, partiamo subito con la prima domanda appunto al collettivo Zedek. Ringrazio il compagno e la compagna che sono venuti qua dalla Francia e che sono adesso ospiti sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come abbiamo detto prima, il collettivo Zedek è un collettivo decoloniale composto da persone ebree che si batte appunto contro il genocidio in Palestina e contro l'apartheid che Israele impone ai territori occupati. Non mi dilungo oltre perché lascio spazio a loro, quindi partiamo con la prima domanda, che è proprio come avete costituito il collettivo e perché avete pensato che fosse importante costruire un collettivo non misto di persone di origine ebraica che però si battesse contro contro il sionismo e anche per la fine dell'apartheid. Intervista sarà in francese con una traduzione non fatta da me ma da qualcuno più qualificato. Donc la question c'était pourquoi vous avez décidé de construire le collectif Zedek, que c'est un collectif décolonial antiraciste contre l'apartheid israélienne, et pourquoi vous pensez que c'est important de vous retrouver avec votre identité juive et partager votre culture, quoi?
Bonjour à toutes et à tous et merci à Radio Blackout pour l'invitation. Je suis Nathan du collectif Zedek et s'il faut rappeler les raisons pour lesquelles ce collectif a été fondé en juin 2023, c'était que aujourd'hui, non seulement il n'est plus possible d'exister individuellement en France en tant que personne juive sans en fait, en passer par toute une série d'institutions sionistes qui mobilisent et qui utilisent la mémoire juive afin de nourrir à la fois un discours raciste sur le territoire français, à composante islamophobe forte, mais aussi une défense sans frein de l'État d'Israël et de ses crimes. Et du coup, nous, on s'est constitué collectivement pour exister politiquement et faire valoir une voix juive qui soit autre et montrer que notre mémoire ne se réduit pas à ce que le sionisme en fait.
Allora, provo a tradurre. Quindi noi ci siamo riuniti perché oggi la maggioranza della comunità e delle istituzioni ebraiche e sono sioniste e quindi oggi non è più possibile né accettare questo e non ritrovarsi tra ebrei antisionisti. Faccio il riassunto magari di quello che ha detto.
Ok, très bien. Donc, hanno proprio espresso come ci sia ormai questa impossibilità di continuare a sopportare tutto ciò che riguarda anche proprio la narrazione. Ed è proprio anche questo l'argomento che della nostra seconda domanda, ed è un po' esplorare come il sionismo nell'ultimo, direi, secolo abbia assorbito e cancellato anche tutte le identità culturali ebraiche che c'erano prima del 1948 fondamentalmente, ma anche proprio da fine 800 è iniziato questo lavoro dei militanti sionisti per assorbire e cancellare tutto ciò che c'era prima e fare in modo di costituire un modello dell'essere ebrei al quale tutte le persone ebree dovevano appunto aderire, e chi non avesse aderito a questo modello non sarebbe stato considerato insomma ebreo esattamente quanto gli altri. E quindi i compagni sicuramente lo spiegheranno meglio di me, però La questione sulla quale vogliamo un po' concentrarci qua sulle libere frequenze di Radio Blackout per affrontare un argomento che non è assolutamente facile da discutere in questi giorni è proprio andare ad approfondire come il sionismo abbia cancellato appunto le diverse identità ebraiche per fondare, con lo scopo di fondare lo Stato nazionale e coloniale di Israele, e perché a questo punto possiamo dire che Israele non rappresenta per forza la cultura ebraica. Donc la question c'est comment le sionisme a fait pour écraser toutes les identités juives qu'il y avait avant de la construction de l'État national et colonial d'Israël, et pourquoi donc l'État colonial d'Israël ça ne représente pas forcément toutes les identités juives.
Oui, le sionisme, c'est une idéologie politique qui est née en Europe occidentale au XIXe siècle, au moment où toute l'Europe brûlait d'envie colonialiste et est partie à la conquête du monde, et aussi avec une grande envolée des idéologies nationalistes. Et le sionisme, c'est né dans le monde européen occidental, chez les populations ashkénazes assimilées et bourgeoises qui voulaient en fait une nation et un pays où dominer comme les autres peuples européens, parce que les autres peuples européens refusaient que les juifs soient considérés comme des citoyens dans leur propre pays. Et les sionistes ont eu cette idée réactionnaire de faire un pays occidental en quelque sorte pour eux, et donc de partir d'abord en Ouganda, enfin ils n'y sont pas partis, mais c'était un projet, en Argentine, en Patagonie, et puis finalement pour essayer d'enrôler les populations juives religieuses, qui étaient majoritairement anti-sionistes, et ils ont choisi de fonder le nouvel État juif en Palestine, ce qui a abouti à la construction d'un colonialisme de peuplement qui s'est répandu pendant tout le début du XXe siècle sur la terre de Palestine, et qui a peu à peu construit son hégémonie, notamment grâce à la destruction de la pluralité des vies juives européennes traditionnelles, européennes, dans le génocide et dans la Shoah.
Inizio a tradurre, quindi in effetti il sionismo è un'ideologia politica che è nata in Europa nel XIX secolo, in un momento di forte colonialismo e dove le idee nazionaliste erano sempre più forti, e quindi visto che i popoli europei avevano il loro stato-nazione e non accettavano gli ebrei nel loro stato, allora la popolazione dell'Europa dell'Est che era ebrea, che si chiamano gli Ashkenaziti, anche loro vogliono questa possibilità di avere un paese, uno stato-nazione. Quindi le idee sono state varie, anche l'Uganda, e poi hanno deciso di stabilirsi in Palestina, aiutati dai nazionalisti europei che non volevano degli ebrei in Europa, e quindi ha iniziato un colonialismo di popolamento, portando il più possibile gli ebrei religiosi, perché bisogna ricordare, questo lo aggiungo, non l'ha detto ancora, però che all'epoca la maggioranza della popolazione ebrea era antisionista per varie ragioni, magari alcuni per ragioni religiose, altri per ragioni politiche, o ancora altri per ragioni liberali, però comunque l'opinione majoritaria era dell'antisionismo.
Oui, et il faut aussi dire qu'en Europe centrale et en Europe orientale, il y avait aussi une autre proposition politique juive portée par un parti de masse qui était socialiste et révolutionnaire, qui s'appelait le Bund, qui rassemblait des millions de juifs de Lituanie, Pologne, Roumanie, Estonie, et qui portait une proposition de lutte pour l'émancipation des juifs, contre à la fois l'assimilation des élites bourgeoises et libérales et contre aussi l'attentisme des élites religieuses et rabbiniques et qui voulaient que les juifs soient considérés comme des populations à part entière, citoyens des États dans lesquels ils vivaient, dans le cadre d'une économie égalitaire de type socialiste. Et tout ça a été détruit dans le génocide européen. Toute cette pluralité de propositions politiques existait avant la Seconde Guerre mondiale et a été balayée par le judéocide pendant la Shoah, ce qui a fait que il n'en est plus rien resté de cette pluralité de propositions politiques que la proposition sioniste qui avait commencé à s'établir en Palestine. Et donc après le génocide et après la guerre, les sionistes ont été en position de force et ont pu peu à peu commencer à capter l'ensemble de la mémoire juive, de la gentilité juive, des capacités d'action et se poser comme le principal vecteur, la principale institution centrale du judaïsme. En gros, le sionisme s'édifie sur les ruines de la diaspora, de la vie diasporique, et les ruines de la vie diasporique, c'est les conséquences notamment du judéocide européen.
Allora, quindi in Europa centrale c'erano altre proposte politiche che esistevano. Una delle principali era di un partito di massa chiamato il Bund, che riuniva ebrei di Polonia, di Romania, di Estonia, e che lottavano contro l'assimilazione delle elite borghesi e anche contro il controllo delle elite religiosi. Però queste proposte e queste diversità di identità ebree, ma anche di identità politiche ebree, sono state distrutte durante il genocidio, durante la Shoah, e quindi l'unica proposta che è rimasta dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata il sionismo, che si stava installando in Palestina. E a questo punto si è ritrovato il sionismo in una posizione di forza che ha permesso sulle rovine della diaspora delle popolazioni ebree, dico delle popolazioni quindi al plurale perché erano molto diverse e varie, e quindi si è costruito il sionismo come principale istituzione ebrea dopo il genocidio sulle rovine di tutti gli altri.
Sì, aggiungo anche che è stato evidente nei decenni del Novecento come il sionismo è stata proprio un'ideologia costruita a tavolino, non solo dalle persone ebree, ma anche proprio dai politici cristiani ferventi che hanno, inglesi soprattutto, che hanno, come dire, hanno proprio fatto lobbying all'interno delle comunità elettorali europee, perché si presentava il sionismo come una sorta di soluzione alla questione ebraica, quindi espellere finalmente gli ebrei dall'Europa con la scusa di dargli uno stato.
E poi anche di farne in questo modo un'avanguardia occidentale in Medio Oriente, assimilando e poi ne parleremo, se ho capito bene, più tardi, ma assimilando e sbiancando gli ebrei per farli diventare degli europei, però non degli europei comunque come gli altri, perché sennò sarebbero accettati nei paesi, negli stati nazioni europei, e quindi metterli lì e come avanguardia occidentale in Medio Oriente.
Oui, et en fait, il faut dire que certains disent que le sionisme a émancipé les juifs européens et a été un projet d'autodétermination, mais il faudrait demander à ce compte-là, est-ce qu'on émancipe une population sur le dos d'une autre ? Parce que comme il s'est réalisé dans un colonialisme de peuplement qui a refusé la sécurité d'un État et d'une citoyenneté à un autre peuple, le peuple palestinien, finalement il n'a fait que reporter et déporter le problème de la race et du colonialisme européen sur un autre peuple hors du territoire occidental. Et par exemple, quelque chose qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a deux victimes principales de la Shoah. Il y a les Juifs et il y a les Roms. qui en proportion ont été frappés de la même manière. L'Europe n'a pas proposé aux Roms un État et une inscription sécurisée dans le cadre des États-nations. Et les Roms ont continué d'être asservis, exploités, tués par la police, relégués aux marges et absolument pas intégrés. Et donc, ce qui est intéressant de voir avec le sionisme, c'est que c'est une fausse intégration. C'est une intégration à l'Occident sous condition de perpétuer, de prolonger son entreprise coloniale et impériale à ses marges, d'avoir un pied-à-terre au Moyen-Orient, qui est une région extrêmement stratégique pour ses ressources, notamment pétrolières. Et donc, en fait, le sionisme est une imposture. Il n'émancipe personne parce qu'il il sécurise la vie des Juifs en Israël sur le dos des Palestiniens. Et même l'intégration des Juifs dans le récit européen, qui est aujourd'hui judéo-chrétien, se fait uniquement parce que les sionistes servent la politique états-unienne et européenne dans le sud global, en Palestine et dans la région. On a vu en Syrie, au Liban, en Jordanie, partout où des peuples cherchent à s'organiser pour gérer leur propre destinée, eh bien, Israël, les sionistes et les États-Unis sont là pour leur rappeler qui sont les maîtres.
Allora, sì, in effetti alcuni dicono che il sionismo sarebbe una forma di emancipazione degli ebrei, che attraverso questo movimento si sono emancipati e hanno avuto, aggiungono, diritto all'autodeterminazione del loro popolo decidendo di avere uno Stato-nazione ebreo. Però possiamo chiederci, emancipare un popolo a scapito di un altro popolo è una vera emancipazione? E in effetti il colonialismo di popolamento ha riuscito a riportare e a spostare il razzismo contro una popolazione fuori Europa, quindi i palestinesi che erano lì, non dandogli cittadinanza e diritti, e quindi permettendo di installarli lì. E ricordava il compagno Nathan che si parla molto di questa emancipazione anche perché sarebbe una riparazione alla Shoah, e bisogna evidenziare le incoerenze di questa riparazione, o cosiddetta riparazione, perché le altre grandi vittime della Shoah sono stati i Rom, e i Rom non hanno avuto questo tipo di proposte del uno Stato-nazione, hanno continuato ad essere asserviti, uccisi dalla polizia e marginalizzati. Quindi è una falsa integrazione che permette, pretestando questa integrazione degli ebrei, di avere un'avanguardia in Occidente per sfruttare le risorse e anche per sicurizzare. Allora, il compagno ha detto permette di assicurare la sicurezza degli ebrei in Israele, però direi in realtà possiamo anche chiedercelo, perché oggi non sono sicura che gli ebrei siano più al sicuro in Israele visto la situazione, quindi non è neanche un argomento che funzioni, però assicurano questa sicurezza per permettere l'imperialismo degli Stati Uniti e di Israele, che appena possono ricordano agli altri paesi che non fanno parte dell'Occidente, ai paesi del sud globale, chi è il maestro e quindi...
Sì, sì, proprio chi è il padrone,
chi
no?
È
in
padrone,
un certo
era
senso,
padrone,
sì, sì. E rende molto l'idea questa metafora, perché è evidente come appunto gli Stati Uniti non solo abbiano favorito la creazione, la solidificazione dello Stato di Israele, ma ne condiziona ancora la politica esterna e interna, si pone sempre come mediatore e supporta oppure si oppone alle politiche israeliane. Io aggiungo ancora una cosa sul sionismo, una riflessione, poi mi direte voi se è vera, che comunque negli anni delle deportazioni, soprattutto anche negli anni prima, i movimenti sionisti in Europa, quindi parliamo degli anni 20-30, hanno largamente favorito l'emigrazione al tempo ancora volontaria delle famiglie ebraiche in Palestina. Questo però è stato anche poi, diciamo, favorito nel senso della deportazione. Questo è ben descritto nella Banalità del male di Hannah Arendt, in cui viene detto chiaramente che la Shoah non sarebbe stata possibile se non ci fosse stata anche la collaborazione dei capi delle comunità ebraiche, e che veniva proprio operata una certa selezione in cui chi aderiva completamente al sionismo, allora, pur essendo spogliato di ogni bene, comunque gli veniva permesso di emigrare in Palestina, mentre invece le persone ebree che erano comuniste, socialiste, che organizzavano gli scioperi nelle fabbriche, sono invece state poi deportate nei campi di concentramento e di sterminio molto più facilmente rispetto a chi invece era sionista.
Sì, ma è soprattutto che anche se sì, dopo il genocidio c'è stato questa volontà di dire che il sionismo era un modo per mettere gli ebrei al sicuro. Sì, ovviamente ci sono vari momenti nella storia dove dicono gli ebrei, però sono gli ebrei che convengono alla situazione. E il sionismo poi rifiuta di lottare contro l'antisemitismo nella sua diaspora. Alimenta e aiuta l'antisemitismo in Europa, e quindi a Zedek c'è anche questa volontà di lottare contro il razzismo, ma nella sua integralità, di non mettere come si fa ultimamente l'antisemitismo come eccezione e al di sopra degli altri razzismi, e quindi di lottare contro l'antisemitismo anche come come è usato a delle fine di islamofobia. E quindi per questo anche che a Zedek è importante lottare contro ovviamente il razzismo nella sua
integrità
e non eccezionalizzare l'antisemitismo, e poi riappropriarsi delle identità anche attraverso per alcuni la pratica della religione, per altri alcune cose più culturali, ma per uscire di questo limite che è imposto agli ebrei, che sono ebrei solo se pensano o fanno in un certo modo, e quindi anche uscire di queste imposizioni.
Sì. Allora, prima di passare a un altro argomento, vi lasciamo con un paio di pezzi musicali di Theodora. Non so se vuoi dire qualcosa,
sì,
su di lei.
No, una nuova artista francese che adesso è molto, molto conosciuta e che è anche una compagna, quindi.
E quindi salutiamo.
La
salutiamo, ciao Theodora.
E li vogliamo bene.
Se sei all'ascolto, questa è Zou Bisou.
Mais comme 19:04, siamo sempre qua in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout dal Festival Alta Felicità qui a Venaus Liberata. Siamo oggi in diretta con il collettivo ebraico decoloniale Tzedek proprio per affrontare i temi di antisemitismo, razzismo di Stato, islamofobia e anche anticolonialismo. A questo proposito ci giunge proprio una domanda dal pubblico. Ricordiamo che le trasmissioni di Radio Blackout sono aperte a tutte e tutti, quindi chiunque avesse una domanda può scriverci al nostro numero che è il 346-66-73-263, oppure se siete qua al festival venite al banchetto e vi diamo il microfono. Ci è pervenuta una domanda a proposito di quanto sia difficile per i membri del vostro collettivo, che appunto siete delle persone anticoloniali, antisemiste, scusate...
Antisioniste
volevo dire quanto è difficile per i membri del vostro collettivo che rapportarsi poi con la comunità ebraica oppure con le vostre famiglie, ma con le comunità ebraiche soprattutto delle vostre città.
Allora, beh, in effetti già per alcuni, già iniziare con le famiglie, alcuni fanno fatica a poter discutere e sono anche a volte in rottura un po' con le famiglie perché non è accettato da tutti, e in effetti anche nelle le comunità, come abbiamo detto prima, che dopo la Shoah il sionismo è diventato l'opinione maggioritaria nella comunità ebrea, e quindi ovviamente nelle comunità non c'è posto per l'antisionismo. E non c'è posto per noi, e per questo che Tzedek esiste, anche per in un certo modo riuscire a ricreare questa comunità e che la gente possa praticare la religione o ritrovarsi a certi momenti. E, parlavi del fatto che siamo solo ebrei in questo collettivo, e quindi anche questo è uno degli obiettivi, e anche per questo, perché non c'è posto nelle comunità ebree istituzionale, perché c'è stato c'è un discorso che permette l'assimilazione dell'antisionismo all'antisemitismo, e che quindi considera che ogni critica di Israele o sostegno alla Palestina sarebbe antisemita, che ovviamente non è vero, è quello che vogliamo portare come discorso in quanto ebreo, anche se non siamo sempre a favore del fatto di essere i primi...
quello che dicevamo prima, sì. Quindi che quando si è coinvolti in prima persona, esatto, allora si ha il diritto di parlare.
Secondo me questo ha dei limiti, il fatto di dire che i coinvolti alla prima persona hanno per forza ragione, questo non è vero, però qui oggi come la gente parla nel nostro nome e si permette di di assimilare antisemitismo e antisionismo, allora è importante per noi in quanto ebrei prendere la parola e parlarne. E poi quindi questa assimilazione amalgama?
Questa equazione
di sionismo sono per gli ebrei, e quindi antisionismo e antisemita permette una repressione più grande, perché ovviamente ogni discorso antisionista potrà essere represso al nome dell'antisemitismo. Lì non sto più solo rispondendo alla domanda, però e quindi anche il fatto, quindi permette la repressione, permette di confortare la comunità, la maggioranza della comunità ebrea, dicendo vedete sono tutti per la Palestina, quindi sono antisemiti, quindi abbiamo ragione di avere un Israele che ci protegge e che ci accoglie. Quindi anche questo permette questa retorica. E poi volevo tornare sul fatto della Shoah, perché per esempio Israele permette agli stati coinvolti in questo genocidio, che hanno permesso il genocidio e partecipato al genocidio degli ebrei, di pulirsi di quello che è successo, e quindi porre Israele come riparazione, come dicevamo prima, e permette a Macron di dire, mentre c'è una commemorazione della Rafle du Veldiv, che è stato in Francia un momento dove c'è stata un'arrestazione massiva di ebrei e portati in campi di concentramento e di esterminazione, Macron dice ecco questo è successo, e quindi è per questo che bisogna continuare a difendere gli ebrei e proteggere Israele. E quindi se il Presidente della Repubblica permette questo discorso, è proprio si capisce bene qual è lo scopo, che si ripulisce e usa come argomento di riparazione il sionismo in confronto alla Shoah.
Certo, come abbiamo detto prima, con la fondazione dello Stato israeliano le potenze occidentali hanno colto due piccioni con una fava: ripulirsi la coscienza, esatto, da un genocidio che hanno supportato, hanno sponsorizzato, vi hanno partecipato attivamente,
sì,
buona parte dell'Europa, o comunque di ripulirsi la coscienza da secoli di antisemitismo, perché i pogrom esistevano anche ben prima della Shoah, e in più creare un avamposto occidentale in Medio Oriente, direi che ha funzionato alla grande, perché se nel 2024-25 stiamo assistendo a quello che è un genocidio indiretto, mediatizzato, e comunque si hanno ancora delle difficoltà a fermarlo, vuol dire che hanno lavorato proprio molto bene per creare anche tutta una retorica,
esatto,
per cui nel momento in cui si critica uno Stato fascista, iperrazzista, autoritario come Israele, si viene associati automaticamente all'antisemitismo. C'è un'altra domanda dal pubblico che ci segue qua dal festival.
Ciao, grazie per l'opportunità. Volevo chiedere in realtà solamente per, diciamo anche solo come reminder, se ci fossero delle buone pratiche che anche nel nostro piccolo, nella vita di tutti i giorni, ci possono permettere di boicottare quantomeno si possa Israele.
Du coup, c'était juste, est-ce qu'il y a des pratiques au quotidien qui peuvent nous permettre de boycotter Israël? Noi sosteniamo BDS, la campagna BDS, e poi anche, secondo me, in quanto antirazzisti, non permettere niente al sionismo, perché il sionismo è anche, c'è dentro, è razzista, quindi non accettare che magari, per esempio, noi in Francia abbiamo gente che si dice di sinistra e si dice antirazzista, ma che magari non vuole troppo schierarsi sull'antisionismo, e secondo me è il fatto proprio di non fare neanche un passo indietro quando c'è di fronte qualcuno che non è chiaro sull'antisionismo, perché non ti puoi dire antirazzista o di sinistra se non sei antisionista, non è possibile. Quindi questo, anche nei nostri giri, se c'è gente che magari, ah sì, ma gli ebrei non sono gli ebrei, questo è il sionismo e va combattuto.
Nathan, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Du coup, pour te traduire rapidement, j'ai dit il y a BDS et il y a le fait de pas reculer face au sionisme en tant qu'antiraciste. Parce que, il est hors de question de se dire de gauche ou antiraciste et hésiter une seule seconde sur l'antisionisme. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, non, c'est bon. Voilà.
Sì, forse aggiungo io una cosa, è proprio una questione di decostruire una mentalità che ci hanno insegnato a scuola, perché penso che anche voi, che siete più giovani, comunque abbiate studiato che Israele è stato fondato come riparazione, soprattutto che gli ebrei meritavano uno Stato. Ecco, questa è una narrazione che va contestata, nessuno merita uno Stato. Cioè, gli Stati si sono formati, a volte non si sono formati, e spesso si sono formati per un colonialismo interno o esterno, ma nessuno ha diritto a uno Stato in quanto persona o in quanto facente parte di una certa cultura. Quindi secondo me in Italia almeno questa è proprio un'idea difficile da eradicare, e poi nella vita di tutti i giorni secondo me bisogna seguire le linee guida di BDS e cercare di boicottare al massimo i prodotti israeliani, che sono veramente dappertutto, perché Israele è il primo partner europeo al di fuori dell'Europa. Israele è in tutti i progetti scientifici europei, cioè vuol dire che lui si becca i fondi europei pur non facendo parte dell'Europa, partecipa ai progetti scientifici sul Mediterraneo, quando vengono esclusi gli stati del Maghreb, per esempio, no? La Tunisia, la Libia, che avrebbe molto più senso avere loro, invece abbiamo Israele. Quindi, e poi ovviamente boicottare le marche come la Coca-Cola, che a me per esempio pesa tanto, però lo sto facendo negli ultimi 2 anni ed è importantissimo.
E poi sì, non lasciarsi impressionare magari dall'equazione antisionismo che sarebbe antisemitismo, ma spiegare il perché, e No, non è il fatto di fare generalità sugli ebrei o volere buttarli fuori o ucciderli tutti gli ebrei o gli israeliani che sarebbero lì. Non è questo, il fatto è che non può esistere una colonia che per di più è uno stato autoritario che ha un sistema di apartheid perché ci sono cittadini di prima e di seconda zona e che poi sta commettendo un genocidio e quindi chiaramente dire le cose senza avere lasciarsi impressionare da questa equazione che non è vera.
E allora, visto che abbiamo parlato di antisemitismo, secondo me vale la pena un po' ripercorrere poi come tutti questi secoli di antisemitismo abbiano preparato il terreno per un altro razzismo di Stato che adesso miete tantissime vittime, che è quello dell'islamofobia. In particolare io mi riferisco proprio all'islamofobia di Stato, un'islamofobia appunto come quella israeliana o come anche quella dello Stato francese, quindi regolamentata anche proprio attraverso delle leggi, dei divieti, dei controlli statali, attraverso una repressione molto forte, ma anche proprio attraverso un controllo dei corpi che abitano invece quel tipo di culture. Allora la mia domanda per voi è proprio come, cioè quale tipo di rapporto ci sia tra l'antisemitismo e l'islamofobia, considerando anche che appunto sono stati questi ultimi 30 anni di islamofobia che hanno preparato il terreno per poi tutti quei massacri, quelle guerre e quel genocidio al quale stiamo assistendo adesso in Medio Oriente. Cioè c'è stato un incremento di islamofobia a partire dagli anni 90, quando bisognava andare poi in Iraq a bombardare a inizio 2000.
Je vais traduire. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre l'antisémitisme et l'islamophobie d'État ?
Alors, oui, on pourrait dire déjà qu'il y a un lien en ceci que ce que l'Europe raciste et colonialiste a fait subir à toutes ces populations racisées, mais notamment en convoquant l'antisémitisme comme racisme principal jusqu'à 1945, elle l'a quasiment immédiatement reporté sur les populations issues de l'immigration postcoloniale. Donc très vite, il y a eu ce fantasme de la peur du grand remplacement de l'immigré. Et maintenant, depuis les guerres, comme tu le rappelais, depuis les guerres impérialistes des États-Unis sur les États musulmans, il y a ce péril musulman qui est construit en Occident et qui prend tout doucement la place de ce que l'antisémitisme historique avait été en Europe. C'est-à-dire la figure du musulman devient un péril civilisationnel, une menace pour la civilisation elle-même, exactement comme les États racistes européens avaient fait du juif dans la première partie du XXe siècle. Et donc il faut bien voir ça, et il faut comprendre que l'Europe est toujours aussi raciste, et que si elle essaye de se blanchir avec ses alliances impérialistes vis-à-vis des sionistes, en fait, elle n'a fait que reporter sa haine raciale sur de nouvelles populations qu'elle entend dominer, exploiter, peut-être même exterminer.
Allora, l'Europa ha fatto subire un razzismo che è semplicemente stato spostato sull'immigrazione postcoloniale, e quindi oggi il discorso è solo diretto non più su la popolazione storica che viveva il razzismo, ma sull'immigrazione postcoloniale, parlando di grand remplacement, che sarebbe
la teoria del
che è una teoria
della sostituzione etnica,
di una sostituzione, come se gli immigrati invadessero e
era difficile questa
invadessero l'Europa e prendessero il posto degli europei, e che poi ancora più recentemente i musulmani che diventano quello che erano gli ebrei storicamente, quindi una minaccia per la civilizzazione europea. Quindi l'Europa è sempre così razzista e non ha cambiato il razzismo europeo, però si è spostato, e mentre provano a innocentarsi sostenendo il sionismo e gli ebrei, riportano il loro razzismo contro i musulmani e l'immigrazione postcoloniale, e con un desiderio di sfruttamento, ma anche forse di genocidio, e quando e questo è sistemico e si vede sia nella violenza della polizia che nel trattamento mediatico che in tutto nell'interezza del sistema europeo. Quindi.
Sì, assolutamente. Io penso che l'islamofobia istituzionale sia una delle piaghe sociali del nostro secolo, che porta a dei morti effettivi, non a delle semplici discriminazioni, ma appunto a dei controlli di polizia diretti verso le persone certo. razzializzate, che vengono identificate come quel tipo di persone, esattamente come prima gli ebrei, anche proprio a seconda della fisionomia, dei tratti, venivano identificati. Sì. Con quel tipo di minaccia, con quel tipo di nemico pubblico. E allora sì. Io metto...
Volevo aggiungere... Allora, prima di tutto c'è un libro che non mi sa che sia stato tradotto in italiano, ma è molto interessante, di Reza Zia Ebrahimi, che si chiama Antisemitismo e Islamofobia, una storia intrecciata. E poi volevo dire che, per continuare sull'islamofobia, è quello il rischio, è che non bisogna lasciarsi ciecare dal discorso sull'antisemitismo, perché l'antisemitismo viene strumentalizzato per l'islamofobia, e oggi c'è una nuova teoria sull'antisemitismo, perché si vede che non esiste più l'antisemitismo storico, e quindi le potenze europee, cosa dicono le potenze il razzismo dice di cosa dicono scusa non allora dicono che c'è un nuovo antisemitismo, si chiama proprio così la teoria du nouvel antisemitisme, che spiega che quelli che sarebbero veramente antisemiti oggi sono gli immigrati postcoloniali, e quindi che loro sono il pericolo. E quindi la lotta contro l'antisemitismo è usata per il sionismo, come dicevamo prima, ma anche per l'islamofobia. E quindi riescono a gerarchizzare le minoranze e schierarle le une contro le altre, usando gli ebrei come scusa per essere islamofobo. Quindi per questo che è molto legato, e che non bisogna dimenticare il discorso sull'islamofobia, e che non si può parlare di antisemitismo senza parlare di islamofobia.
Assolutamente, e visto che abbiamo parlato appunto di gerarchia sociale, vi lancio forse la domanda che più mi sta a cuore, la questione che sto indagando da un paio d'anni, che è quella dello sbiancamento della popolazione ebraica, proprio a partire dal 1948, che segna proprio insomma un punto di rottura, in cui una popolazione che era stata discriminata, repressa, torturata, ma soprattutto considerata razzializzata, diventa infine non solo una popolazione alleata dell'Occidente, ma finalmente considerata bianca. E io penso che questo l'abbiamo visto proprio con le immagini del 7 ottobre, che ci sono state mostrate nelle TV nazionali, e con la reazione che le popolazioni occidentali hanno avuto, riconoscendosi in quelli che fino a 70 anni prima erano considerati il nemico pubblico e razzializzati alla stregua degli arabi, cioè come gli arabi per gli italiani sono un nemico pubblico. E quindi la questione che io vi pongo oggi è: ma gli ebrei possiamo ancora considerarli come un popolo razzializzato, oppure è avvenuto una sorta di sbiancamento? Donc, est-ce qu'on peut considérer les juifs comme de racisés, ou bien est-ce qu'il y a eu un procès de blanchissement?
C'est une question assez compliquée, mais je dirais qu'en tout cas, dans la séquence historique actuelle, sous hégémonie sioniste, puisque la défense d'Israël et le fait que l'Occident puisse identifier les Israël aux juifs en général, permet en fait d'accroître l'oppression sur la nouvelle menace, les populations issues de l'immigration postcoloniale et les musulmans. Les juifs sont actuellement en effet blanchis, mais c'est une blanchité conditionnelle, c'est une blanchité conditionnée à la poursuite du projet colonial israélien et au fait que le destin in fine de tout juif est d'aller vivre en Israël ou d'être sioniste et d'être un soutien de l'État israélien. Donc en fait, c'est une fausse acceptation. Et si, par exemple, le sionisme est défait, si l'appareil colonial est détruit, et si les juifs et les populations juives finissent par retourner dans le hors du giron occidental, il faudrait voir comment les États réagiraient. Parce qu'en fait, tant qu'ils peuvent utiliser leur regard vis-à-vis des Juifs pour reporter et accroître la haine sur la nouvelle menace, oui, ils sont protégés. Mais c'est une protection de très conditionnelle, en fait. C'est-à-dire, quand on aura donné la liberté de s'émanciper et de construire une société épanouie et aux Palestiniens, il faudrait voir comment l'Occident réagirait et quelle serait sa réaction vis-à-vis des populations juives en général et si l'antisémitisme historique ne resurgirait pas, en fait. Parce que tout cela joue un rôle très, très particulier, très conditionné dans la conjoncture actuelle. C'est-à-dire, puisqu'il y a une nouvelle menace, on ne vise plus les Juifs, mais en fait, les Juifs n'ont jamais été acceptés en Europe occidentale. Et il n'y a que le sionisme qui a prétendument résolu la question juive. Et donc, si on résout la question palestinienne en détruisant le sionisme, quid de la question juive à nouveau ?
Sì, in effetti attualmente, visto che c'è questa egemonia del sionismo e con questa equazione di ebreo sionista, permette di sbiancare gli ebrei, ma questo è condizionato, ci sono condizioni allo sbiancamento degli ebrei, è condizionato al fatto che si possa continuare il progetto coloniale e al fatto che questi ebrei vogliano andare in Israele a vivere lì e che siano sionisti, quindi sì, c'è una protezione che è data agli ebrei, questo l'abbiamo visto, lo aggiungo, ma lo vediamo, la differenza di trattamento di fronte a un atto antisemita o un atto islamofobo, lo dicevamo prima. Quindi c'è una protezione, sì, questo è un fatto, è vero, ma è condizionata a questo sionismo. E che domandava il compagno, ma se ci fosse una società per i palestinesi che potessero vivere...
Tu dici uno stato palestinese?
Uno stato, sì, se ci fosse uno stato palestinese, non siamo neanche sicuri che l'Occidente non tornerebbe a delle forme di antisemitismo più antico. Il fatto è che oggi c'è un nuovo nemico e quindi per adesso gli ebrei sono accettati e sbiancati, però bisogna ricordare che gli ebrei non sono mai stati accettati in Occidente e che ovviamente... E l'unico momento nel quale sono stati accettati e protetti è con la creazione e la messa in applicazione del progetto sionista.
Par exemple, un exemple de tout cela, c'est ce qui se passe en Allemagne actuellement, où toutes ces questions sont les plus exacerbées, en fait, parce que l'Allemagne est évidemment, pour des raisons évidentes, l'État le plus coupable de la destruction des Juifs d'Europe. Et en Allemagne, on a eu des juifs antisionistes dans les manifestations pro-palestiniennes qui étaient dans les organisations juives antisionistes, comme par exemple notre organisation sœur, le Jewish Bund, qui étaient tabassés par des policiers allemands et des fonctionnaires allemands, des hommes politiques allemands qui disaient « ces juifs-là ne sont pas des vrais juifs ». Donc on a des Allemands descendants de nazis sans doute, des Allemands blancs, qui peuvent maintenant aujourd'hui décider de qui sont les bons et les vrais juifs et quel est le critère adhésion au sionisme ou non. Donc on voit qu'en fait les pulsions raciales de l'Allemagne sont toujours au travail et que le sionisme permet en fait de les déporter vers les Palestiniens et d'accroître la nouvelle haine raciale sur les populations issues de l'immigration postcoloniale.
C'è un esempio molto chiaro che in Germania durante una manifestazione antisionista un gruppo di ebrei antisionisti e decoloniali che è l'equivalente di ZEDEC qui in Francia però lì in Germania, e sono stati massacrati dalla polizia in una manifestazione, e poi è stato detto da questi funzionari, ma poi l'abbiamo anche sentito al Parlamento europeo, che sì, ma questi ebrei non sono veri ebrei, quindi uno stato che come la Germania, che conosciamo tutti la storia della Germania in confronto agli ebrei, si permette di dire chi è o non è veramente ebreo, a secondo di cosa, a secondo del suo sionismo o no. E quindi questo chiaramente fa vedere che le pulsioni razzista e le, le idee razziste degli stati europei non sono sparite, esistono ancora, però il progetto sionista permette di spostarle verso, per esempio, i palestinesi, ma comunque esistono sempre e ancora oggi, quando non sono loro i protettori degli ebrei, quando si permettono di dire chi è o non è ebreo a secondo della sua posizione politica.
Sì, io ho anche l'impressione che appunto qualsiasi persona ebrea non aderisca completamente al sionismo viene trattata da nemico dello Stato, tant'è che appunto gli ebrei qua ricevono un trattamento, gli ebrei israeliani ne ricevono un altro, ma d'altra parte Israele è diventato adesso a tutti gli effetti uno Stato occidentale, perché è uno Stato razzista e genocidario come la maggior parte degli Stati europei, e io penso che adesso stiamo veramente vedendo la fine di questo processo di sbiancamento, perché lo sbiancamento avviene proprio attraverso il passare dall'altra parte, da colonizzato a colonizzatore.
Sì, esatto.
Sì. Benissimo, allora il nostro tempo è giunto al termine, perché adesso continuano sempre le dirette su Radio Blackout, ma si parlerà di Cisgiordania con anche una diretta dai territori, quindi io ringrazio il compagno e la compagna del collettivo Zedek per essere stati con noi, anche per aver tradotto, grazie. Li trovate sui social sicuramente, anzi scrivete molti comunicati, quindi
sì. E poi abbiamo siamo lì sulla bancarella.
Giusto, li trovate anche qua al Festival Alte Felicità, non solo in quanto soggetti umani con cui poter discutere e parlare, ma anche proprio con un banchetto dove ci sono i loro materiali, e ci sono anche i materiali, penso, di Guerre à la Guerre.
C'è Guerre à la Guerre e Sami Dun.
E Sami Dun anche, quindi con i quali abbiamo fatto compagni. I due dibattiti prima. Quindi io vi ringrazio davvero per essere stati con voi, perché è stato molto interessante affrontare la colonialità da un'altra prospettiva, che non è solo quella di razza pura, ma anche proprio di colonialismo inteso in un altro senso. E lasciamo adesso il posto ad altre dirette su Radio Blackout. Vi lasciamo ancora un pochino di musica di Teodorà.